Robertino Barbieri, un compagno che da molti anni si occupa di polizia, di repressioni, di carcere, e con lui vogliamo tentare appunto questo un ragionamento, perché visto che il governo, dopo l'assalto fascista alla sede centrale della CGIL, ha annunciato nuove restrizioni alla libertà di manifestare, come abbiamo appena ricordato ieri, nonostante il blocco al porto di Trieste fosse del tutto blando, l'antisommossa armata di idranti, manganelli e lacrimogeni assalito e disperso i no green pass che da venerdì facevano presidio al porto. I media mainstream hanno annunciato nuove regole di ingaggio della polizia, ma in realtà queste supposte regole sono una questione del tutto impalpabile, perché è difficile trovarne traccia chiara in regolamenti e direttive, dove se ne scrive in modo di tanto generico da risultare vuoto. Ed è in questo vuoto che si inserisce, e non per caso, l'amplissimo potere discrezionale di cui godono prefetti e questori. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Allora, raccontaci un po' di queste regole di ingaggio della polizia e anche magari dell'annuncio che è stato fatto di restringere la libertà di manifestare, anche se finora non se ne sono viste le direttive precise.
Allora, intanto le regole di ingaggio sono diciamo una parte dei regolamenti, non solo della polizia, ma anche soprattutto hanno un'origine militare, e definiscono fondamentalmente quattro elementi. Allora, sono questi quattro elementi sono dove attaccare il nemico, cioè scusate se uso questi termini, ma appunto come dicevo le regole di ingaggio hanno un'origine militare, quando attaccarlo, cioè in quale circostanze può avvenire l'attacco, contro chi attaccare ed infine in che modo attaccarlo. Queste regole di ingaggio sono regole di ingaggio che sono diffuse praticamente all'interno degli eserciti e delle polizie di tutto il mondo. Come dicevo, sono regole che hanno un'origine di tipo militare, più o meno hanno iniziato a diffondersi immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, e che a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo dagli anni 50 e 60, sono state poi implementate nei vari corpi di polizia di tutto il mondo. Queste regole di ingaggio sono molto dettagliate in realtà, quello che esce fuori, quello che si può avere dalle fonti di informazione anche tramite internet o tramite qualunque altra fonte di informazione sono diciamo le linee guida di queste regole di ingaggio. In realtà, appunto come dicevo, sono regole molto dettagliate, basta pensare che le ultime regole di ingaggio, l'ultimo aggiornamento che è stato fatto delle regole di ingaggio, che è stato fatto nel 2014 dall'allora ministro dell'interno Alfano, in effetti è un dossier di oltre 200 pagine, che quindi definisce tutta una serie di regole di ingaggio per qualunque attività della polizia, a partire da quando si risponde al 113, per intenderci. Anche lì ci sono delle regole da seguire. Queste regole vengono definite in maniera diversa a seconda di quello che è quello che loro chiamano il soggetto. Il soggetto praticamente sarebbe quello che invece i militari chiamano il nemico. Quindi questo soggetto viene definito in tre gradi. Questi tre gradi partono dal soggetto, diciamo così, collaborativo. Per esempio, non so, la persona che quando viene fermata mostra i documenti senza difficoltà, roba del genere, il soggetto non collaborativo, cioè che non collabora, per esempio si rifiuta di dare i documenti, e il soggetto ostile. A seconda del soggetto che si trova davanti, ovviamente ci sono poi delle regole di ingaggio diverse. Queste regole di ingaggio in Italia hanno iniziato a diffondersi negli anni 50 con le famose direttive Scelba. Scelba era un famoso ministro dell'interno di cui qualcuno dei nostri ascoltatori sicuramente avrà sentito parlare, che definì tutta una serie di regole di ingaggio, particolarmente per le manifestazioni. Scelba, per esempio, disse che, cioè, tra queste regole di ingaggio c'era ad esempio l'uso della cavalleria, cioè degli uomini proprio a cavallo, letteralmente, o della cavalleria motorizzata, cioè quindi l'uso di autoblindo, jeep, eccetera, per disperdere le manifestazioni, e l'uso anche di fucili leggeri. Tant'è vero che la storia delle manifestazioni, soprattutto negli anni 50, è segnata da tutta una serie di fatti di sangue, di cui rimane memoria anche in certe canzoni popolari, ad esempio la canzone dei morti di Reggio Emilia, che appunto descrive, che è una canzone che racconta quello che effettivamente fu uno dei fatti più tragici degli anni 50, quando nel 1953, se non sbaglio, una manifestazione degli operai delle officine reggiane di Reggio Emilia viene caricata e colpita dalla polizia, e lasciando sul campo 5 morti. Queste regole continuano ad essere poi trasformate, appunto, fino all'ultimo aggiornamento che dicevamo prima, che è quello del 2014, l'ultimo aggiornamento. Poi dobbiamo parlare invece delle proposte che attualmente ci sono, però che non sono ancora state implementate. E continuano a trasformarsi, perché ad esempio quando all'inizio degli anni 60 si forma il primo governo di centrosinistra, i socialisti, per partecipare al governo, chiedono che la polizia non possa più usare fucili durante le manifestazioni. In realtà chiedono anche che non potesse più essere utilizzata la cavalleria, sia i cavalli che i mezzi a motore, però questo poi di fatto non succede, tant'è vero che fino ai primi anni 70 le cariche a cavallo o con le autoblindo sono una caratteristica abbastanza, sono un fatto che succede abbastanza frequentemente ai cortei. Molte manifestazioni del 68, anche famose, vedono proprio la partecipazione della polizia a cavallo. Come dicevo, l'ultimo di questi aggiornamenti avviene nel 2014 e lo fa all'allora ministro degli interni Angelino Alfano. È un aggiornamento che in parte risponde molto tempo dopo, onestamente, allo scandalo internazionale suscitato dagli eventi del G8 di Genova del 2001. E anche ad alcuni fatti di cronache, ad esempio la morte di Federico Aldovrandi, e in parte anche viene un po' approvato sull'onda dello sdegno della morte di Stefano Cucchi, anche se poi effettivamente, mentre appunto il caso di Federico Aldovrandi fa sì che tra le regole di polizia ci sia proprio esplicitamente il fatto che non si può trattenere una persona col torace a terra se non per un tempo molto breve per consentire di ammanettarlo, mentre invece non ci sono riferimenti specifici a quello che è successo a Cucchi, no? Perché come sappiamo, appunto, Federico Aldovrandi è morto esattamente come poi anni dopo sarebbe morto George Floyd, praticamente soffocato mentre veniva trattenuto a terra con due poliziotti che premevano con le ginocchia contro il sottorace, e quindi il ragazzo poi appunto morì soffocato. Queste regole appunto ultimamente, dopo la manifestazione che ha visto appunto l'irruzione di un gruppo di fascisti di Forza Nuova all'interno della sede della CGIL, è stato promesso che dovrebbero essere modificate sia nella parte, diciamo così, di autorizzazione del corteo, che nella parte proprio di quello che dovrebbe essere il comportamento della polizia del corteo. Questo l'ha annunciato il sottosegretario degli interni Ivan Scalfarotto. Però per ora questo non è ancora stato definito. In ogni caso, fatta tutta questa lunga premessa sulle regole di ingaggio, va detto che queste regole di ingaggio sono delle regole estremamente relative, cioè per intenderci, le regole di ingaggio che erano in vigore nel 2001 a Genova, durante quello che poi è stato il G8 di Genova, vennero all'epoca abbondantemente violate, tant'è vero che quando vi fu il processo per i 25 compagni accusati di devastazione e saccheggio, 14 di loro vennero assolti perché il gruppo legale, il Genoa Legal Forum, con veramente un grande lavoro anche di modellazione 3D di quello che era successo nella piazza, dimostrò in pratica che le cariche dei carabinieri che vi erano state inviate le maide e da cui poi si erano scatenati gli scontri in tutta quella zona della città di Genova intorno alla stazione di Brignole, scontri che praticamente terminarono poi solo dopo le 5 di pomeriggio, quando venne ucciso Carlo Giuliani, erano stati scaturiti appunto da una carica illegale dei carabinieri, che addirittura aveva caricato il corteo delle tute bianche in una zona in cui invece quel corteo lì era permesso e che l'aveva caricato senza rispettare appunto le regole di ingaggio. Regole di ingaggio che avrebbero previsto che, ad esempio, la carica avrebbe dovuto essere annunciata. Ora,
a me fa sempre ridere questa parte, perché la legge recita più o meno letteralmente che bisognerebbe che ci fosse il questore con la fascia, il quale intima in modo che tutti possano sentire, e questa già diventa una cosa un po' risibile, alla manifestazione di sciogliersi, poi suonano la tromba e poi parte la carica. Mi è capitato qualche volta di vedere il questore con la fascia, il suono delle trombe credo di non averlo mai sentito, anche se lo sappiamo bene, nella stragrande maggioranza dei casi prendono, partono, te le danno senza neanche prendersi il disturbo di tentare questo passaggio formale. Credo che ieri a Trieste le trombe non le abbiano suonate. Ti ridò la parola, scusa l'inciso.
No, assolutamente, cioè anch'io, come tutte le persone che sono trovate in queste circostanze, ben raramente ho visto questo, anzi ben raramente, mai, per dirti la verità, mai ho visto questa cerimonia, però effettivamente agli atti del processo di Genova, confermava ieri sera, perché appunto sapendo di questa intervista mi ero un attimo documentato, una persona che ha lavorato per il Genoa Legal Forum e mi ha confermato che appunto agli atti del processo questo invece ha assunto un valore piuttosto importante, tant'è vero che appunto tutte queste persone, cioè tutte le persone che avevano l'incriminazione di devastazione e saccheggio, però erano comprese nell'area degli scontri che erano partiti appunto dalle cariche di Via Tolemaide, vennero assolti perché appunto il Tribunale di Genova ritenne che vi fosse stata una violazione di queste appunto regole di ingaggio di cui parlavamo prima. Chiaramente questo è un caso molto particolare, perché si tratta di un processo che ha avuto una rilevanza internazionale, sia perché gli scontri avvennero durante il G8, sia perché effettivamente comunque gli scontri del G8 di Genova rappresentano appunto quella che, secondo una famosa definizione di Amnesty International, sono stata la più grande violazione dei diritti umani avvenuta in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi chiaramente quello era un caso particolare. Comunque, in ogni caso, come dicevo prima, le queste regole di ingaggio hanno poi tutta una serie di caratteristiche. Come dicevo, sono, per quanto sia molto fumoso il modo in cui si presentano, cioè il modo in cui si presentano molto fumoso perché è quello che appare poi negli atti ufficiali e pubblici, di fatto poi non sono così fumose, anzi, appunto, basta pensare a queste regole di Alfano che sono un corposo dossier di circa 200 pagine e che appunto definiscono qualunque cosa. Ora, la prima considerazione che viene, anche a partire proprio da quello che stavamo dicendo ora, è che queste regole qua sono regole estremamente relative. Cioè, estremamente relative cosa vuol dire? Vuol dire che poi di fatto queste regole vengono tutt'altro che rispettate, se non eventualmente in alcune circostanze molto particolari. Mi viene in mente, per esempio, la manifestazione contro l'Expo del 1° maggio 2015 a Milano, che però era una manifestazione in cui appunto c'era tutto una gran cassa anche mediatica d'attenzione, per cui davanti a centinaia di giornalisti Alfano effettivamente fece sì che queste regole, cioè Alfano, comunque queste regole più o meno furono poi rispettate in piazza. In molte altre circostanze successe tutt'altro, cioè io un paio di anni dopo mi trovai per esempio a una manifestazione a Pisa in cui, tanto per dirne una, queste regole qua prevedono che tra la polizia e i manifestanti ci debba essere una sorta di zona di sicurezza per evitare scontri non previsti. Questa zona di sicurezza più o meno è di 15 metri, dopodiché la polizia è autorizzata a caricare quando la distanza tra le forze di polizia e i manifestanti è inferiore ai 5 metri, anzi viene raccomandato addirittura 3 metri di distanza. Dopodiché appunto io mi trovai a una manifestazione a Pisa in occasione di una visita di Salvini in cui praticamente un gruppo di i manifestanti vennero caricati quando erano ad almeno forse anche 10-15 metri a distanza della polizia, e credo che questo sia successo e succeda più o meno in tutta Italia. Tanto per intenderci, tra queste regole c'è il fatto che i lacrimogeni possano essere utilizzati solamente contro le manifestazioni in movimento, dopodiché ieri mattina a Trieste i lacrimogeni sono stati utilizzati per disperdere praticamente un presidio.
Sì, sì, no, con tanto di gente seduta per terra, quindi direi che non stavano camminando.
Sì, ricordo ad esempio l'uso dei lacrimogeni nello sgombro del presidio della libera zona della Maddalena, lì nessuno si stava muovendo, la gente era lì alla libera Repubblica della Maddalena, ed è stata la volta in cui sono stati sparati più lacrimogeni in Italia dal dopoguerra a oggi, contro della gente che era lì assolutamente ferma e altro che movimento.
Servono a metterti in movimento, direi.
Esatto.
Robertino.
Questo per dire anche come sono molto relative poi queste regole nella loro applicazione, no?
Certamente. Ti chiederei di stringere per arrivare alla conclusione, perché il nostro tempo non è infinito, purtroppo. Dove abbiamo ancora un approfondimento da preparare per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Vai.
Beh, a me sinceramente, per arrivare a una conclusione in poche parole, mi sembra comunque un elemento di preoccupazione questo annuncio di Scalfarotto. Perché? Perché siamo in un momento in cui Ora ci abbiamo il movimento contro il Green Pass, e poi vedremo o non vedremo cosa sarà, però siamo in un momento in cui si stanno preparando, io spero e credo, una nuova stagione di conflitto, anche perché banalmente ieri tutte le persone che incontravo la prima cosa che mi dicevano era quanto è aumentata la bolletta, no? Per dirne una. Siamo alla fine della pandemia, ma anche in un momento in cui si vede anche il peso sociale ed economico di quello che è successo, e sono il fatto che vengano annunciate nuove regole ancora più restrittive, quando poi, come abbiamo detto, la polizia manco rispetta quelle che ci sono ora, è un elemento che non può essere che un elemento di preoccupazione.
Senza nessun dubbio è evidente che questo governo, seguendo la scia di quelli che l'hanno preceduto, è perfettamente consapevole che la questione sociale si proporrà con sempre maggiore intensità e sarà necessario in qualche modo immaginare delle piazze che si riempiono, perché il moltiplicarsi degli sfratti, dei licenziamenti, non per caso, non volendo aprire due fronti, Draghi, nel momento in cui si è aperta la crisi nei confronti dei lavoratori che non hanno accettato di vaccinarsi o di tamponarsi e quindi di avere il Green Pass, ha deciso di prolungare la cassa integrazione sino a fine anno, proprio per non aprire più fronti per le proprie forze di polizia. Ma quando questo elemento di emergenza si esaurirà, vuoi per l'esaurirsi dell'emergenza, vuoi perché finalmente ritireranno questa norma liberticida, probabilmente si apriranno altri fronti e nuove regole di ingaggio, o per meglio dire nuove restrizioni nei confronti della possibilità di manifestare, potrebbero diventare estremamente pesanti. Lo abbiamo già sperimentato in maniera molto chiara durante i periodi di lockdown e di proibizione. Fino a poco più di un mese fa era vietato fare i cortei, e chi partecipava a un corteo rischiava e riceveva multe pesantissime, e se andavi a 3 o 4 cortei ti partiva uno stipendio, tanto per rendere concreta la questione. Poi magari non si paga, si fa ricorso, però intanto è un elemento di pressione molto forte, soprattutto nei confronti di chi ha poco reddito e non può certo permettersi di perderlo in quel modo, di rischiare il pignoramento delle poche cose che ha. Quindi mi pare evidente che la crisi morde pesantemente, e ulteriori restrizioni già sperimentate nel periodo del lockdown potrebbero ricomparire. Non si può più fare, magari io immagino che questi possano tranquillamente dirci: non potete camminare per le strade, anche se era un non senso quando si trattava di cortei, perché non c'è niente di meglio che un corteo per stare distanziati, camminando distanziati, se lo si vuole fare. Ebbene, immaginare che ci siano delle manifestazioni che vengono considerate potenzialmente pericolose e quindi vietate o comunque impedite. Sarà interessante vedere il proseguo. Intanto continuiamo a monitorare la situazione. Io ti ringrazio moltissimo per questo approfondimento che ci ha consentito di cogliere in maniera più chiara la distinzione tra regole di ingaggio che ci sono e sono anche precise, e invece l'abilità che caratterizza, da un punto di vista squisitamente politico, l'agire concreto delle varie forze di polizia nel nostro paese. Ti saluto. Vuoi aggiungere ancora qualcosa prima che ci salutiamo?
Ma volevo semplicemente, io credo che intanto siano cose appunto da monitorare e da osservare appunto con attenzione, anche perché tra gli annunci che ha fatto Scalfarotto, che per ora non sono ancora concretizzati, c'è il fatto che, appunto, come dicevi te, c'è la possibilità addirittura di vietare i cortei e di costringere le manifestazioni a trasformarsi, come è successo per un lungo periodo durante il lockdown, in presidi o in sit-in. Quindi è una situazione assolutamente da monitorare. Ringrazio voi, ringrazio Maria D'Emilia e D'Emilia, naturalmente un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout.
Ciao Robertino.
Ciao.
Ciao ragazzi, ciao.